Non ci dovrebbe essere bisogno di fare un elogio della speranza, no? È così evidente che la speranza ci è necessaria come il respiro, non si può neanche respirare senza speranza, capito? Come il cibo, come il soffio stesso della vita, non ci saremmo neanche alzati stamattina se non c'era qualcosa di buono che ci aspettava oggi, no? E quindi sembrerebbe che non c'è bisogno di fare un discorso per incitarci a sperare, no? Per valorizzare la speranza, per rivendicarla, per dire guardate che è una cosa che bisogna valorizzare perché ce n'è bisogno. Tanto è parte di noi, di ogni respiro, di ogni desiderio, di ogni nostra azione. Dalle piccole speranze futili che animano ogni giornata, che per esempio oggi ci sia qualcosa di buono da mangiare, che faccia bel tempo, che possiamo sentire ancora una volta l'arietta fresca del sole sulla faccia, no? La possibilità di una cena con amici, che si vinca una partita a calcio, che ci sia il film che vai a vedere, che sia un bel... Ste robe qui, appunto, da queste piccolissime attese di speranza di ogni giorno, alle speranze più grandi, quelle per esempio di guarire, o quello di star bene, o quello di trovare lavoro, o quello di riuscire a avere un figlio, di aspettare un figlio, no? Fino alla speranza più profonda, che tutti ci muove, che tutti ci fa respirare, alla quale non riusciamo noi a dare un nome, ma che fa da riserva, che fa da orizzonte, da fonte a tutte le altre speranze. In tutte queste forme, dalle cose più piccole a quelle più importanti, a quella speranza che guardiamo quando alziamo gli occhi al cielo, appunto, no? Sono il respiro della nostra vita. E d'altra parte, se ci pensiamo, da dove viene sta roba qui? Guardate che è un bel mistero, eh? Cioè, cos'è che ci tiene in piedi, che ci fa muovere? Che ci fa muovere, che ci fa camminare, che dà senso appunto al nostro viaggio, è il miracolo continuo di un regalo. Cioè, c'è qualcuno avanti che in qualche maniera ci apre la strada, ci fa vedere, ci apre, che so, la casa, accende la luce, prepara il tavolo, apre le braccia per l'abbraccio, no? È il miracolo di un dono che ci viene incessantemente fatto nella forma di una promessa, cioè qualcuno ci mette avanti qualcosa di buono, per questo noi andiamo. Qualcuno che è il sole, la terra, il cibo, no? I giorni, il tempo, lo spazio, gli amici, uomini soprattutto. E questo donatore misterioso che sembra aggirarsi attorno al mondo, che continua a farci regali attraverso gli amici, il prossimo, appunto. Il mistero della grazia della vita, del prossimo, dell'avventura che ci è data di vivere. Così ci viene la speranza. Cioè la speranza è tenuta viva da una promessa che ci viene donata. E ovviamente chiede a noi la risposta. È tenuta viva anche dalla nostra risposta, dallo sforzo di accoglierla, di alimentarla, di mantenerla, contro tutte le delusioni, gli ostacoli, le stanchezze che continuamente invece minacciano la speranza. Questa roba qui, che io ho dentro la pelle e che riguarda il fatto che io vorrei che la mia vita valesse qualcosa, che la mia vita mi permettesse di realizzarmi, capito, di salvare la mia vita, i miei incontri, le cose belle, buone che sto vivendo, che ho vissuto. E che capisco non riguarda solo me, perché quando guardo in faccia le persone dico ma anche lui sta sentendo sta roba, anzi siamo umani proprio per questo. Perché tutte e due, tutte cento che siamo qui, abbiamo questo tesoro della speranza, che è la dignità e il diritto di ogni persona. Capisco che se ci fosse qualcuno tra noi stamattina che è sconfortato, che è disperato, che è senza respiro, anche alla mia speranza mancherebbe qualcosa. Cioè non abbiamo il diritto, non ho il diritto, non riesco, non solo non ho il diritto, ma non ce la faccio a avere speranza solo per me. La speranza è sempre per tutti. Se ce n'è uno adesso lì fuori che sta male, noi non possiamo essere contenti. Allora, sembrerebbe che non ci sia bisogno di fare un elogio della speranza. È talmente lì, è talmente parte di noi, è talmente necessaria, che bisogno c'è di fare un elogio, di dire guarda che è una cosa buona, stai attento di non perderla perché è una cosa preziosa quella che ti viene data. E invece di fare elogio della speranza c'è bisogno, sempre. Anzitutto, ma non mi fermo, ma è così evidente, anzitutto perché noi siamo mortali, capito? Cioè noi siamo un miracolo alzato da terra, ma noi abbiamo un peso che ci tira giù, noi ci stendiamo volentieri in terra. C'è in qualche maniera, come essere mortali, una forza della morte in noi. C'è persino un desiderio della morte, quando diciamo che siamo depressi, no. E questo si manifesta continuamente nella tentazione di scoraggiarci, cioè di perdere coraggio, soprattutto nei momenti di stanchezza, di prova, di delusione, di lutto, di paura. E quindi noi abbiamo bisogno continuamente di essere oggetto di promesse, di inviti, no? Di partecipazione, di futuro, di dire dai che dobbiamo fare sta roba qui bella, se no ci lasciamo giù, ci sediamo appunto. Cioè, essere uomini vuol dire continuamente alzarsi in piedi, ma noi ci alziamo in piedi solo se sollevati. Quindi abbiamo bisogno di fare l'elogio della speranza, dire dai, dai, non lasciarti andare, capito? Non farti sconfiggere dalla delusione, non farti schiacciare dal fatto che ti è andata male, che hai perso. E poi abbiamo bisogno, perché questa vivacità della speranza dipende da chi ci sta in giro. Se stai in mezzo a dei depressi, a delle persone che vedono sempre brutto, male, capito? Ti lasci andare, ti deprimi. Dipende dalle persone che abbiamo in giro e dall'aria che ci gira in giro, quello che si chiama la cultura. Le maniere di vivere, le maniere con cui viene alzata, tenuta in piedi, coltivata la nostra umanità, è decisivo. E io vi devo dire che noi purtroppo viviamo in un'aria che alimenta poco la speranza. Noi viviamo un tempo di depressione. Il clima che ci circonda, appunto, è un clima piatto, molto piatto, senza grandi orizzonti, che non incoraggia progetti, slanci, solidarietà, no? Noi siamo capitati in un'epoca così. Cioè l'aria che respiriamo ha un respiro corto, affannoso appunto, siccome è corto è frequente, no? Affannoso vuol dire questo, l'ansia è questo, la depressione è questa. In un clima dove i desideri sono rigorosamente individuali, ognuno per sé. Cioè questa è la radice della mancanza di speranza, non ci sono legami, capito? Non c'è squadra. E chiaramente questi legami, questi desideri strettamente individuali, è chiaro che devono consumarsi nel piccolo, al momento, subito. E perciò per lo più in maniera nevrotica, eccitata, bisogna continuare a tenerli in piedi, capito? Non è che dice, andiamo con calma, tanto c'è un cammino. Che cammino? Qui bisogna prendere al momento, non c'è niente. questa è un'area in cui noi siamo venuti a trovarci e che noi facciamo un po' fatica a decifrare, secondo me. Cioè la stiamo semplicemente subendo. E questo è un guaio, no? Perché se incominci a capirla, se incominci a attaccarla, se incominci a cambiarla, è un'altra cosa, hai capito? Come ci siamo arrivati noi in questa situazione? Bisognerebbe fare chissà quanti discorsi, ma mi limito a raccontare quello che è successo a molti di noi, no? Allora, molti di noi non sono sempre vissuti in questo clima, e difatti continuano a dire, non è più come una volta, com'era una volta. Cioè, molti di noi hanno respirato un'altra aria, che non dico che era chissà che, però era diversa. L'aria del mondo contadino, del paese nostro, dei campi, era l'aria di una vita lenta, stabile, legata comunque, e soprattutto legata al cielo, alla volontà, alla provvidenza di Dio. Noi veniamo da quest'aria, no? Chi ha una certa età viene da questo mondo. Poi noi credevamo semplicemente di cambiare qualcosina, siamo andati a lavorare allo stabilimento o negli uffici, siamo andati a abitare in città o comunque anche nei paesi lo stile urbano di vivere si è diffuso, siamo andati incontro al benessere, così ci dicevano, no? O con la parola più impegnativa al progresso, andavamo avanti, no? A noi tutta sta faccenda qui sembrava semplicemente un modo, giusto, era così, un modo di andare a star meglio, no? Di poter mangiare un po' meglio, di poter disporre di più tempo libero, di vestirci meglio, di avere da parte qualcosa, di sistemare bene le case. Ma chi pensava che stavamo cambiando il mondo? Ma che? Uno comperava la lambretta o il frigorifero o il televisore mica per cambiare il mondo. E invece è successo così. In realtà quello che a noi sembrava semplicemente di stare un po' meglio era la costruzione di un mondo nuovo, di una nuova visione del mondo. Cioè attraverso il processo dell'industrializzazione, della televisione, delle comunicazioni di arrivava a noi il cosiddetto mondo, che si chiama apposta così, moderno rispetto a quello tradizionale. In che cosa si caratterizza, in che cosa si caratterizzava questo mondo moderno? Aveva fondamentalmente il volto di un futuro pieno di promesse di progresso. Il progresso, che era sempre più messo nelle mani dell'uomo, altro che aspettare l'aldilà, il paradiso, la salvezza dell'anima. Qui si capiva tutti insieme che invece andava investito tutto nel progresso, che era affidato all'uomo. Il futuro diventava incerto, ma era affidato all'uomo e alle sue capacità scientifiche, tecniche, economiche. E tutti poi siamo passati a bere, e l'abbiamo pagata cara, nel Novecento, le grandi ideologie del Novecento avevano preteso addirittura di diventare un'interpretazione totale del progresso, che fossero di qualsiasi matrice, ma le grandi ideologie che sono diventate totalitarie, appunto, che pretendevano di dire qual è il senso della storia. Beh, abbiamo visto cos'è successo. Le terribili guerre, che sono stato proprio un passaggio di mondo. La gente maciullata nelle grandi guerre sono state la maniera concreta di capire che quel mondo era fallito, che era un imbroglio. Noi abbiamo il monumento lì all'inizio del viale che ci ricorda come un sacco di giovani di questo paese sono andati al massacro per il progresso. La violenza delle guerre e dei totalitarismi hanno distrutto l'idea moderna di una società in mano all'uomo. che avrebbe continuato a progredire. E poi dopo le guerre, sapete, le società democratiche abbiamo detto no, non va bene lasciare in mano al duce di qua, al duce di là, facciamo una società democratica, capito? Ci mettiamo insieme, il parere di tutti, vedrai che società esce, no? L'euforia della ricostruzione, la diffusione della democrazia e del benessere insieme, hanno fatto pensare che il progresso potesse essere tenuto insieme in maniera democratica. E gli anni 60-70, guardate, io in quegli anni lì insegnavo ai chierici e era tutto impostato il discorso cristiano sulle teologie della speranza o le teologie politiche, no? Le grandi teologie protestanti e cattoliche. Era proprio appunto dominante l'idea che c'era una filosofia del futuro, una teologia della speranza. E invece cos'è successo? Cioè questo fatto di riuscire a leggere il senso della storia nel segno della speranza, che era il progetto della modernità, cioè di affidare all'uomo il progetto storico e la capacità di garantire la felicità, il benessere. Beh, questo progetto si è sfaldato, senza quasi, non abbiamo capito come, si è sfaldato, tanto che gli storici lo identificano simbolicamente col crollo ultimo delle ultime ideologie, no, col muro di Berlino nell'89. Viene ritenuto in qualche maniera la fine del secolo e per alcuni versi la fine del senso della storia. Cioè dopo l'89 non c'è più neanche l'idea di storia, di futuro. Cioè il sogno di una trasformazione radicale dell'umanità si è sciolto ed è subentrata questa società liquida. Se volete, è subentrata una depressione collettiva, cioè la percezione di una specie di naufragio, questo vuol dire società liquida, cioè siamo lì tutti col salvagente in mezzo al mare, ognuno per conto suo, no? In cui la preoccupazione dominante in questo naufragio è la sopravvivenza. Se ci interrogassimo uscendo di chiesa, che cosa pensiamo di questa società? Cioè qual è l'immaginario dominante? Ma io credo, senza fare delle indagini delle società di sondaggio, credo che guardandoci in faccia, conoscendo un po' la gente, tutti sappiamo cosa pensiamo oggi, cosa pensa la gente. Che queste città sono piene di insicurezza e di violenza, che si diffonde in maniera paurosa l'uso della droga, tanto che se tiri su i tombini sono pieni di droga, no. Che aumenta l'ingiustizia nella società, il divario tra ricchi e poveri continua a scavarsi, no. Che i legami sociali non esistono e non c'è più neanche il senso della giustizia, no. E che poi c'è tutta sta minaccia che stiamo respirando i tumori, stiamo mangiando il veleno, appunto, e tutto il mondo è un disastro, sta incombendo il disastro ecologico. E poi tutti questi popoli che si muovono, ci arrivano qui gli stranieri, le religioni diverse, il terrorismo, 11 settembre, capito? Cioè questa, noi sogniamo queste cose qui, noi immaginiamo queste cose qui continuamente, no? Cioè, alla nostra generazione il futuro non appare abitato da promesse, ma piuttosto da minacce. Minacce e da una complessità che nessuno di noi pensa che sia governabile. Abbiamo di fronte problemi così grossi che ci precipitano addosso come dei terremoti, appunto, no? E che noi stiamo affrontando, chi un po' più lucido si accorge di questo, che stiamo affrontando nella maniera più sciocca, meno adatta, meno efficace, cioè in ordine sparso, ognuno per sé. Cioè per affrontare questi problemi globali e radicali, cioè di fronte a una cultura individualistica a corto raggio. E non potrebbe essere diversamente, no? Perché se la società non ha davanti un avvenire e delle solidarietà necessarie per sostenere insieme la speranza, è chiaro che la nostra generazione è spinta a vivere nell'immediato, al momento, fino a stasera, hai capito? Poi vediamo. Però l'immediato, isolato dalla storia, rischia di diventare un luogo di non senso, di cedimento alla barbarie, al disumano. Il postmoderno, sarebbe interessante, ma lo facciamo ogni tanto, descrivere alcuni scenari del postmoderno, dall'arte alla politica. No, il postmoderno è questa realtà dove noi ormai non ci fidiamo più dell'umanità della nostra società. C'è un antiumanesimo, hai capito? C'è una barbarie in qualche maniera che noi percepiamo. E poi è evidente, se tu chiudi la tua vita e la nostra vita nell'immediato, questo può al massimo nutrire quelle speranze piccole, piccole, quelle che posso assaggiare al momento, quello che posso consumare, hai capito? Tutte ste feste passate ai supermercati da un sacco di gente, che è legittimo, che è giustificato perché il tempo... Però, osservato dall'alto, è un fenomeno assolutamente inquietante. E quindi, se la storia si chiude nell'immediato, è chiaro che le speranze che io posso desiderare sono quelle futili, ingannevoli. Ma l'immediato non può dare consistenza alle speranze importanti. È significativo, per esempio, che diventi tutto provvisorio, tutto labile, il matrimonio, per esempio, lo slacciarsi delle fedeltà, la labilità dei legami genitoriali e matrimoniali, la labilità dei patti di lavoro. Uno oggi lavora per qualche mese e poi non sa se ha lavoro. Le alleanze politiche che non capisci più su che cosa si basano, hai capito? Le parole che vengono usate a strafalcioni, al contrario, una menzogna pubblicizzata continuamente, no? Dove non c'è più neanche la dignità di essere veraci, di essere fedele alla parola che dai, no? Questo è il clima culturale della postmodernità, cioè la nostra, che non ci aiuta a fidarci delle speranze importanti, alle quali tra l'altro si potrebbe veramente credere, alle quali si potrebbe dar fede solo nell'orizzonte di una speranza trascendente, incrollabile, che contiene la riserva, che fonda tutte le speranze. Guardate, persino come noi stiamo affrontando la morte. No, vi faccio un piccolo accenno, perché appunto sulla cremazione è chiaro che è una cosa non solo legittima, ma secondo me per molti aspetti utile, decente. Però io sto vedendo che per moltissima gente il senso della cremazione è un cedimento sul senso dell'aldilà. No, non so se si capisce la ragione. La maniera di smaltire i cadaveri può essere discussa, hai capito? O la maniera di gestire una situazione in cui non ho nessuno che viene a trovarmi al cimitero. Ma il senso culturale e della fede anche si gioca in queste pratiche. Io vedo in queste pratiche il fatto che noi stiamo cedendo un po' alla volta al fatto che attraverso la morte non c'è più speranza. La morte è la fine, basta. Ma vedete, è tutto coerente, no? Questa è una situazione che evidentemente ci deve scuotere come cristiani. Perché il pericolo, vedete, è quello della depressione, del lasciar vincere la morte, appunto, della sonnolenza, della paura, della fuga dalla storia, di cui siamo anche noi vittime, perché appunto non è che viviamo fuori dal mondo, no? E invece questa è una situazione che ci provoca a dare ragione della nostra speranza. Se i cristiani hanno qualcosa da spendere in quella direzione lì, lo devono giocare, devono spendere le ragioni di sperare che la nostra fede ci consegna. Sì o no abbiamo ricevuto noi, alzando la mano, i valori cristiani, no? Abbiamo ricevuto la rivelazione di Gesù, la sua Pasqua, il suo passaggio tra noi. Ci ha lasciato in testamento, appunto, per il mondo, per la speranza del mondo. La rivelazione che la nostra vita e tutta la vita degli uomini e la storia degli uomini hanno un senso, hanno un senso. Non è che siamo qui così a cercare di star meglio che si può e poi finisce tutto. Se un cristiano ragiona così, ditemi voi cosa resta del cristianesimo. È un'identità per cacciar via i diversi. Gesù ci ha fatto sapere che la nostra vita e la storia di tutti gli uomini sono avvolte in un disegno d'amore. Il disegno di Dio che vuole la vita e la felicità degli uomini, non li lascia cadere nella morte e vuole che questo Vangelo, appunto, raggiunga il cuore di ogni uomo, lo sostenga in ogni momento a avere fiducia. Vuole che noi testimoniamo la speranza. E la speranza è che tutto ciò che noi costruiamo di buono, di umano, qui, adesso, ha un valore eterno, che Dio custodisce, che vivrà per sempre. Questa è oggi la responsabilità cristiana più urgente. Più che difendere delle verità, abbiamo da dare speranza, capito? Abbiamo da sollevare, come diceva Gesù, gli uomini affaticati e stanchi. Dobbiamo usare misericordia, umanità verso l'uomo. Certo, Dio ce n'ha all'infinito di umanità da spendere, noi ne abbiamo solo un pezzettino, ma quel pezzettino va giocato. Noi dobbiamo testimoniare come il Vangelo avvolga tutta la storia umana e la vita di ogni uomo. E l'abisso del principio e della fine avvolga tutto questo nella promessa, che è in grado di sostenere la speranza, l'impegno degli uomini di questo nostro tempo depresso e un po' disordinato e disperato, appunto, disperato. Noi viviamo in un mondo disperato, tutto di lustrini, ma disperato. Certo, questa è una richiesta impegnativa, perché è difficile tenere fuori la testa dall'onda, vigilare appunto, no? Guardare più lontano, è difficile. E per questo, per esempio, il Vangelo ha questa insistenza quasi ossessiva sulla preghiera come vigilanza, capito? Vigilate, cioè tenete la testa alta, l'orecchio all'ascolto. Svegliate l'aurora, no? Occorre pregare perché solo la preghiera alimenta la vigilanza. E occorre, altro grande tema del Vangelo, delle parabole, essere sobri, cioè custodire l'essenziale, praticare un'ascesi esigente contro le illusioni che ci soffocano. L'onda è fatta di illusioni. Star sopra l'onda e avere la forza di resistere alle illusioni, alle ubriacature, alla droga della vita superficiale, della barbarie, appunto. Occorre impegnarsi contro l'aria che gira, dice, ma va là. Chi te lo fa fare di impegnarti per tanto? Cerca quello che ti interessa, hai capito? E qui occorre coraggio per impegnarsi per tutto ciò che salva in concreto un po' di umanità. Per esempio, oggi sposarsi è un atto di speranza. Mentre tutti dicono, ma è uguale, convivi, poi vedi, poi lasci stare, poi ti metti con un altro. Beh, il cristiano... E comunque ogni uomo, secondo me, che dice, e io affronto la sfida di un impegno davanti a tutti, di una fedeltà fino alla morte, beh, un atto così dà speranza a tutti, no? Oppure fare un figlio. Oppure costruire con la gente che viene da altre parti del mondo un nuovo pezzo di storia. È un atto di speranza, appunto. No? Oppure partecipare in maniera attiva, vigile alla costruzione democratica di queste società dove non sembra proprio che valga la pena, appunto. Sono tutti gesti di speranza. O di fede. Coraggio, tutte le volte che la Bibbia parla del Signore che arriva all'uomo, la parola che gli mette in bocca è sempre coraggio, coraggio, capito? Non lasciarti andare per dar forza a un presente che sembra così inconsistente, altro che dar l'idea che noi siamo qui a aspettare il paradiso. Il paradiso dimostriamo che lo aspettiamo se abbiamo la forza di stare nell'adesso, per dare forza all'adesso, che invece sembra così inconsistente, liquido appunto, e quindi navigarci furbescamente sopra, per piantare una presenza, per dare fiducia a un tempo come il nostro che sembra meritarne proprio poca. Ci vuole un supplemento di speranza, un di più di speranza. E a noi cristiani questo supplemento è stato dato. Fratelli carissimi, uniamo le nostre anime e le nostre voci perché la comune preghiera sia capace di attraversare le nubi e di giungere come il grido degli uomini della speranza fino al trono di Dio. Diciamo insieme, ascolta, o Padre, la voce del tuo popolo.
Signori, a noi, uomini che ti poniamo domande e invochiamo il tuo aiuto, regala in risposta le capacità di saperci ascoltare dentro, in quel luogo segreto che sa incontrare te. Preghiamo.
O Padre, la voce del tuo popolo.
Per chi ha responsabilità politiche, perché prenda coscienza del pubblico servizio a cui è stato chiamato e che invece spesso ignora e rinnega. Preghiamo.
Ascolta, o Padre, la voce del tuo popolo.
In ogni momento ci sono uomini che gridano a te il loro dolore e la loro denuncia per questa vita che appare così spesso ingiusta. Signore, affida la tua compassione ai tanti uomini che sanno infondere a chi ne ha bisogno un po' della tua consolazione e della tua infinita tenerezza. Per questo ti preghiamo.
Ascolta, o Padre, la voce del tuo popolo.
Per la Chiesa, perché sappia rendere viva e piena di senso la preghiera comunitaria, ma sappia anche motivare e accompagnare i cristiani verso un serio percorso di preghiera personale essenziale per una vita spirituale. Preghiamo.
Ascolta, o Padre, la voce del tuo popolo. O Padre, che hai cura di noi uomini deboli, rivolgi il tuo sguardo misericordioso su quanti attendono il tuo soccorso e il tuo perdono, perché restituiti alla speranza dalla morte redentrice del tuo Figlio, innalziamo a te il canto della riconoscenza e della lode. per Cristo nostro Signore.